Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
E come preannunciato, il programma di questa mattina ci porta in Australia. Nella giornata di ieri, infatti, il ministro della Salute, Mark Butler, ha annunciato l'espansione del programma vaccinale anti-Covid, permettendo a tutti coloro con più di 30 anni di accedere alla quarta dose.
Secondo la TAGI, ovvero l'Australian Technical Advisory Group on Immunization, la decisione è stata dettata dal rapido incremento nel numero di casi. Il ministro della Salute, Mark Butler, ha dichiarato che il governo ha introdotto dei cambiamenti proprio in base alle linee guida della TAGI. Ascoltiamolo.
The major focus of the fourth dose campaign is to reduce that risk of severe disease, hospitalisation and death, which is why there's such a strong focus on people aged over 50, as well as younger people who have compromised immunity or other health conditions. So there is no question that taking another fourth dose will boost your immunity, particularly if it's been several months since you had your booster. Some people had their boosters over the course of summer.
E per parlare di questo, ma anche di clima e di politica estera, noi diamo il benvenuto al nostro esperto di politica australiana, Paul Scutti. Buongiorno Paul.
Buongiorno Federico e Dario, un buongiorno agli ascoltatori.
Buongiorno a te Paul.
Paul, cominciamo da questo parere della TAGI e dall'annuncio del governo federale. Quali sono dunque i cambiamenti al programma di vaccinazione anti-Covid qua in Australia?
Beh, a partire dall'11 luglio, quindi 7 milioni e mezzo di persone potranno farsi vaccinare nuovamente, prevalentemente con i vaccini di Pfizer e Moderna, anche se Novavax e AstraZeneca sono comunque disponibili. E per farlo bisognerà contattare il proprio medico di famiglia o recarsi in farmacia e prenotare un appuntamento. Quindi le autorità, come abbiamo sentito da Butler, raccomandano la quarta dose soprattutto agli over 50, mentre per quanto riguarda la fascia d'età tra i 30 e i 49, il ministro ha spiegato che la scelta di farsi immunizzare è una quarta volta e per lo più facoltativa, ma chi lo vorrà fare adesso potrà farsi avanti. Questa decisione era nell'aria già da un po' di tempo. Il primo ministro Anthony Albanese aveva esortato a TAGI appena pochi giorni fa a pervenire rapidamente ad una decisione in merito. Ed è una conseguenza della quinta ondata, non so, ormai ho perso il conto, che l'Australia sta vivendo in questa fase. La scorsa settimana l'Australia ha fatto registrare il maggior numero di casi pro capite tra tutte le nazioni del G7, solo la Francia ha fatto peggio. La percentuale di vaccinati resta molto alta, al 95%, però solo il 70% ha ricevuto 3 o più dosi. Il ministro della Sanità ha detto quindi che 2 vaccinazioni sono insufficienti e anche 3 dosi non bastano per i soggetti più fragili e per gli anziani. Quindi con questa quarta dose l'obiettivo è ridurre la gravità delle infezioni e allo stesso tempo dare respiro agli ospedali che sono al limite ormai da tempo. I ricoveri infatti sono tornati ai massimi da febbraio. E mentre il governo ha annunciato questa nuova politica sulla vaccinazione, c'è da dire che l'Agenzia per il Farmaco, TGA, ha dato il primo via libera a 2 vaccini Pfizer che prendono di mira proprio la variante Omicron, che è responsabile di quest'ultima ondata di infezioni. Bisogna dire però che prima che i vaccini in questione arrivino al pubblico potrebbero passare mesi.
Un altro tema, Paul, su cui il nuovo governo si sta confrontando è quello dei cambiamenti climatici, anche alla luce di quanto accaduto in New South Wales negli ultimi tempi. Ecco, 9 anni fa l'allora governo di Tony Abbott aveva deciso di abbandonare gli studi sull'impatto economico proprio dei cambiamenti climatici, mentre nella giornata di ieri il ministro del Tesoro Jim Chalmers ha annunciato che il suo ministero riavvierà questi studi. Ecco, si tratta di un segnale da parte del governo albanese che le cose stanno cambiando da questo punto di vista?
Sì, è un segnale importante, servirà un po' di tempo per ricostruire all'interno del Dipartimento del Tesoro quelle capacità tecniche di analizzare l'impatto dei cambiamenti climatici sul clima. Chalmers ha detto che il Dipartimento sta lavorando adesso a stretto contatto con gli altri dipartimenti del governo sulle politiche sul clima, quindi c'è ovviamente un tentativo da parte dei laburisti di creare un coordinamento che si è perso in questi anni. E l'obiettivo, ha spiegato Chalmers, è di massimizzare le opportunità economiche mentre prosegue questa transizione verso l'azzeramento delle emissioni entro il 2050. Azzeramento entro il 2050, ma ricordiamo che i laburisti si sono impegnati a ridurre i gas serra del 43% entro il 2030 rispetto a circa il 27% che era invece l'obiettivo del precedente governo di Scott Morrison. Il 2030 non è molto lontano, sono solamente 8 anni, e quindi per arrivare a queste riduzioni il governo deve accelerare decisamente e per tagliare i gas serra punta a investimenti rapidi nel settore delle rinnovabili e della rete elettrica, della distribuzione dell'energia. Quindi serve sicuramente il supporto del Dipartimento del Tesoro, perché l'impatto economico sia dal punto di vista della spesa e sia, si spera ovviamente, sulle ricadute positive sull'occupazione grazie alla creazione di nuovi posti di lavoro nel settore delle rinnovabili. Per valutare tutte queste conseguenze il ruolo del Dipartimento del Tesoro è chiaramente cruciale.
Noi ricordiamo ai nostri ascoltatori che siamo in collegamento con il nostro esperto di politica australiana Paul Scutti, stiamo facendo il punto della situazione riguardo della settimana politica qui in Australia. Paul, altro tema che tiene banco sicuramente è quello della politica estera. Nella giornata di oggi la ministra degli esteri Penny Wong incontrerà per la prima volta la sua controparte cinese Wang Yi ai margini del G20 di Bali. Cosa ci possiamo aspettare da questo incontro?
Sì, segni di disgelo con la Cina. Penny Wong ha detto che è nell'interesse dell'Australia arrivare ad una stabilizzazione dei rapporti tra Canberra e Pechino. Sono 3 anni ormai, ricordiamolo, che le relazioni diplomatiche sono congelate, se non apertamente ostili, con tanto di sanzioni commerciali imposte dalla Cina all'Australia, sanzioni del valore di circa 20 miliardi di dollari. Penny Wong si trova a Bali, dove è in corso la riunione dei ministri degli esteri del G20, nei giorni alla vigilia erano filtrate indiscrezioni su questo possibile incontro con il ministro degli esteri cinese Wang Yi, e adesso invece è arrivata la conferma che effettivamente i due si incontreranno. E c'è da dire che anche in questi giorni i media cinesi, che come sappiamo sono controllati dal governo di Pechino, avevano mostrato un rinnovato ottimismo sullo stato delle relazioni tra Australia e Cina. Di certo questo meeting di Bali rappresenterà una tappa importante dopo il primo iniziale passo avanti del mese scorso a Singapore, quando il ministro della difesa Richard Marles si era incontrato a sorpresa con la sua controparte cinese.
Insomma, ovviamente seguiremo gli sviluppi di questa vicenda, ringraziando per il momento il nostro esperto di politica australiana Paul Scutti, a quale auguriamo ovviamente un buon fine settimana. Appuntamento alla prossima. Ciao Paul.
A risentirci, buona giornata.
Ciao Paul, buona giornata. Noi ricordiamo ai nostri ascoltatori che questo intervento, così come tutti gli altri interventi che andranno in onda durante il programma di oggi, saranno a breve disponibili sul nostro sito sbs.com.au/italian.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.